su Radio Vaticana Italia.
Rosario Tronolone presenta Giusto di Giovanni Donna Doldenico.
Tu hai paura del buio.
A te pare cosa da donne, eh?
No, anche da uomini, da tutti. Io ne ho sempre avuto un poco. Mai quanta quella notte, comunque. Ti racconto.
Meglio di no. È tardi. Avremo tempo domani.
Domani. Se lo dici tu. Portami almeno notizie di mio figlio, domani.
Arriva presto, vedrai. Vuoi che in 4 giorni tua moglie non l'abbia raggiunto? Su, dammi retta e sdraiati. Io finisco di mettere in ordine.
Grazie. Lascia il lume acceso.
Lei tace e fa, sorridente. Si congeda offrendogli una caraffa colma d'acqua. Lo guarda. È sempre più pallido. Come se l'onesto vigore dei suoi 50 anni l'avesse di colpo abbandonato. Uscendo, scuote appena il capo. E lui rimane solo, in compagnia di quella strana e abbondante spossatezza che il sonno non riesce a vincere, né i pensieri a cancellare. Pensieri di tutti i giorni. E altri. E poi il lavoro, fermo da una settimana. Sua moglie. Sarà Dio a vegliarne il riposo questa notte. Chissà dov'è ora. E il figlio. Lontano. Anche questi giorni. Gli ultimi, teme.
Coraggio, asino mio. Tra poco ci siamo,
diceva la donna. Accompagnava il passo vivace del somaro con il movimento delle spalle. Il cavalcare di tutta la giornata era stato infastidito da tafani e staffette di mosche. Cacciava con una fronda quelle il cui ronzio taceva, appiccicato a lei e all'animale, e subito frotte nuove ne prendevano il posto. All'imbrunire cominciò a patire il lavoro delle zanzare.
Che poi devi spiegarmi perché l'hai fatte.
Questo stava obiettando al creatore, china a grattare una caviglia a punta di fresco, quando il rilievo di un colle le portò l'eco di suoni non lontani. Spronò l'asino. Divennero musica, ritmi distinti, e quindi canti, tamburelli, voci maschie e femmine, flauti, risa. Raggiunta la sommità del pendio, stretta nel mantello per il fresco dell'oscurità imminente, sostò a osservare quella casa grande appena sotto. Un fuoco, acceso alto, arrossava il muricciolo del cortile. C'era festa. Chi appariva e scompariva, fuori e dentro la tenda dell'uscio, alcuni barcollando. Poche case attorno. Zitte. Un cane.
Figlio, guarda in che posto tocca venire a cercarti, da sola. Spero almeno che tu sia qui per davvero.
Affrettò l'asino giù per la discesa. Pensava al suo sposo, un uomo giusto. Non per questa qualità, però, aveva attratto il suo cuore di ragazza. Non all'inizio, essendo troppo giovane per saperla apprezzare. Giovane pure lui, era stato scelto per lei dal padre, che occupandosi della figlia più che della dote, le aveva prima chiesto se gradisse.
Molto. Non avresti potuto fidanzarmi a uomo migliore.
Era di bell'aspetto, robusto, spiritoso quanto basta e attento. Lavorando sodo a bottega dallo zio, aveva imparato a fabbricare cose ben fatte. Le sue qualità erano evidenti, qualche difetto anche. Una persona in gamba, come tante che lei conosceva. Ma era l'unico accanto al quale ella aveva percepito con emozione sicura, avrebbe potuto condurre la vita. Dunque si era adoperata finché il padre di lui l'aveva domandata al suo in sposa per il figlio. Poi, durante uno dei momenti belli del loro primo vivere insieme, aveva intuito d'improvviso la vera consistenza del suo sposo. Essere giusto. Anche per come si era mantenuto durante i loro giorni terribili, colmi di angoscia eppure di misericordia, e poi di grato stupore. Ma soprattutto per la vita intera, dopo. Quanto lo amava. Giusto. Lui di sé non l'avrebbe mai detto. Proprio non ci pensava. Faceva quanto doveva, faticava, stava sereno e affidava a Dio l'esito di ogni opera, di ogni giornata, di ogni incontro. L'esito di sé. E di tutta la grandezza che gli era accaduta, preferiva tacere persino a se stesso. Un uomo giusto, che forse sta per morire. Questo presentimento è la ragione urgente per cui lei ora è lì, a cercare il figlio, mentre suo marito, disteso sulla stuoia, non riesce a chiudere occhio. L'attesa del ritorno di moglie e figlio ha accompagnato l'insonnia quanto è durata. È mattino. Non sono ancora arrivati. Lui sta chiacchierando con la cognata giunta di buon'ora.
Certo che è sempre quello il nostro somaro.
Non credevo. È arzillo per la sua età.
L'avessi visto allora. Senza di lui non ce l'avremmo fatta. Dai, siedi e ascolta.
Un tavolo e tre sgabelli, fabbricati da lui. Quasi un lusso. I gomiti appoggiati sul piano levigato, fra le mani una scodella tiepida, latte di capra e miele. Un sorso ogni tanto. Inizia a confidarle quella notte.
Sai com'è quando ti svegli di soprassalto dentro un incubo affannoso? Di solito ci mette un po' a svanire. Ritorni nella realtà poco per volta, mentre la paura finisce e il cuore smette di pulsare in gola. E quando hai ripreso la consapevolezza che nulla è successo e tutto sta com'era, finalmente torna il sonno.
A me capita solo dopo un pasto abbondante. Quasi mai, quindi.
E sorride.
Bene. Quella notte inizia così, con un sogno terrificante. Non è un incubo qualunque, ne sono certo. Mi sveglio tremando. Accendo il lume. Tutto è tranquillo. La moglie riposa al mio fianco e il figlio in mezzo a noi, come sempre. Lo guardo bene. No, è vivo, respira sereno, eppure rimango sconvolto. So cosa devo fare.
Cos'hai sognato?
Tutti i bambini maschi del villaggio, dai 2 anni in giù, sono radunati davanti all'abbeveratoio degli animali presso il pozzo, per censirli, dicono. Li hanno condotti per mano mamme, papà, le sorelle più grandi. Non capisco se ci siamo anche noi oppure no. È mezzogiorno. La terra scotta sotto i piedi. L'aria pesa. Tanta luce, opaca. Il frinire acceso delle cicale confonde la voce di un messo del re che spiega qualcosa. I piccoli adesso sono tutti davanti alla vasca più grande, soli, mentre i neonati e quelli che ancora non sanno stare in piedi restano in braccio a qualcuno. Un po' discosto, alcuni genitori osservano, fermi dietro la staccionata. Ci sono parecchi soldati. Fanno bere i cavalli restando in sella. I bambini più grandicelli, abbagliati dal metallo di armi colpite dal sole, schiamazzano allegri. Qualcuno è già abituato a giocare con una di quelle spade di legno fatte da me per il divertimento dei fratelli più vecchi. A loro pare un gioco. Sono 36 e li conosco uno per uno. Che belli i bimbi, quando ridono. Io non sono affatto tranquillo. I cavalieri, dissetate le bestie, si spostano lentamente, frapponendosi tra figli e genitori che iniziano a preoccuparsi. Servono soldati per censire bambini. Certo che no, a sentire il messo del re. Ma già che ci sono, se vogliono, che provino a salire a cavallo. È sempre emozionante per un bimbo. Se è così, madri e padri si tranquillizzano. Perché no? Sono gentili. Segno che non hanno fretta. Nel mio cuore cresce un'inquietudine mortale, e io non so perché. Continuo a non distinguere se sono spettatore o attore. I bimbi vengono issati in groppa. Restano giù solo quelli in braccio. I cavalli muovono qualche passo. Voltano le teste di qui e di là. Sbavano, frenati dal morso. I bambini gridano felici. Mamma e papà sorridono. I soldati non più. La ferocia esplode, improvvisa, inumana. Vedo l'acqua della vasca tingersi rossa. Sento urla, strazi attoniti. I primi squarciati dalle corte spade della soldataglia sono i più piccoli, strappati per le braccia a chi li stringe. Sgozzati, vengono tuffati a morire nella vasca. Si massacra chi cerca di opporsi, di scappare. Tutto finisce in fretta. Il drappello empio galoppa via, imbrattando la storia con il sangue di bimbi scannati e buttati per terra. Quando l'ultimo cavallo è scomparso, la polvere si appoggia sullo scempio di cadaveri piccoli, smembrati dagli zoccoli. Un infinito pianto bagna la tragedia di un perché struggente e sconsolato. È questo lamento disperato che mi strappa dal sonno. Sono schiacciato da un'angoscia insopportabile, accresciuta dal silenzio della notte, come se la speranza del mondo stesse per morire. No, è solo un sogno. Non è successo nulla. Voglio convincermene. Invece, man mano che l'incubo mi riconsegna alla coscienza di una notte uguale a tutte, l'oppressione cresce e con essa la certezza di dover nascondere mio figlio. Questo sogno riguarda lui. Lo so, ho visto di nuovo quella voce balenare dentro una luce folgorante, imperiosa, sempre amica, ma non rassicurante come la prima volta. Là ha sciolto un nodo, ora stringe, mette fretta, immediatamente.
Di che voce parli? Quale volta?
A suo tempo saprai. Mi ordina di scappare lontano, in un paese straniero addirittura, fino a quando Dio vorrà. Poi tace. Sveglio mia moglie, agitatissimo. Le dico tutto. Com'è possibile? Domanda. Le pare impossibile che sia vero. E se lo fosse, impossibile farcela. Un viaggio di quel genere con un bambino piccolo. Perché? Tutto sta andando per il meglio in questi giorni. Vorrebbe dormirci sopra fino a domani. Io insisto. E pur dentro un dubbio lacerante, oppresso dal peso di tale decisione da prendere solo, io, adesso e per tutti, scelgo di partire. Devo salvare mio figlio. Va bene. Se hai deciso così, Dio vuole questo. A lui nulla è impossibile. Lo sai anche tu. Mi affido a te, come sempre. Io e questo figlio ci affidiamo a te. Andiamo. Mezz'ora dopo, abbandoniamo la nostra dimora per un esilio lungo chissà quanto. L'asino è carico. Lo conduco a piedi. Il figlio sta infagottato sotto il manto blu di sua madre, che mi cammina accanto. Grilli accompagnano una brezza leggera e profumata. Respiro l'odore della terra. I nostri passi si sentono appena. Non so ancora se dirigere per la via del mare, agevole ma frequentata, o attraverso il deserto, lontano da occhi indiscreti.
Fermati, aspetta. Vado al pozzo. Torno in fretta.
Buona idea. Ho sete di acqua fresca.
Il loro asino era un vecchio animale, paziente e socievole. Al paese pochi ne possedevano uno. Così, quando non serviva alle esigenze della bottega o della famiglia, veniva affittato. Perciò, abituato a lavorare per altri, non aveva opposto resistenza a seguire docile due ladri, dopo che la sua padrona, assicuratolo ad un anello del muro, era sparita dietro la tenda dell'uscio di quella casa. Per socievole che fosse, però, guai a toccargli alcune abitudini. Una era che, caldo o freddo, diluvio o ventaccio, Non c'era verso di fargli trascorrere la notte al chiuso d'una stalla. Accettava volentieri di riparare dalla pioggia sotto una tettoia, ma in un recinto o tra quattro mura, mai. Questo lo sapeva l'intero villaggio. I due furfanti, vivendo da tutt'altra parte, no. Giunti a casa, si incaponirono a introdurre il somaro nell'ovile occupato da 14 pecore, uno dei pochi beni non rubati che possedevano. Il vecchio asino, oltre che paziente, socievole e abitudinario, era cocciuto come tutti i suoi simili. I due mascalzoni avrebbero almeno potuto immaginarlo. Invece pagarono l'ignoranza, ricavandone il più grasso 3 coste rotte, il più alto un gran livido sulla coscia sinistra. Perché i due sciocchi, dopo aver provato a cacciarlo dentro con le buone e niente, dopo aver sudato assai a tirarlo per la corda, spintonandolo per il deretano e niente, non avevano trovato di meglio che mettere mano ad un bastone e randellargli le terga senza complimenti. Il primo errore, sottolineato dal quadrupede con calci e ragli sonori, immediatamente seguito dal secondo, aver chiuso in fretta e furia il cancello dell'ovile e, assicurata la bella e meglio la cavezza dell'animale al chiavistello, zoppicare e medicarsi in casa, pesti e imprecanti. Cosicché al somaro non ci volle molto, strattonando il muso di qua e di là, a divellare cancello e chiavistello e riprendere il cammino a ritroso, con pecore al seguito. E dato che in aggiunta alle altre qualità era una bestia di ottima memoria, prese la strada giusta per tornare a casa con la sua dote di ovini, 14, per il disturbo. Della sua padrona soprattutto, che si sarebbe accorta del furto appena fuori da quella casa. Avendo ben inteso che genere di posto fosse, aveva trovato il coraggio necessario per entrare solo nella certezza che il figlio fosse lì. Talora suo figlio si mescolava a gente del genere, e questa libertà nel non negarsi ad alcuno continuava a imbarazzarla. Sembrava fosse rimasto bambino, come se di chiunque importasse solo il presente e non che cosa avesse fatto sino un attimo prima, né quanto avrebbe potuto combinare poi, male, bene o malissimo. Vero è che chi percepiva tale attenzione finiva col cercare la sua vicinanza e la fedeltà alla sua compagnia pareva la cosa per lui più importante. Ogni occasione, un cantiere di qualche mese in città o una riparazione in bottega, un banchetto di nozze, come un'accesa discussione alla taverna, tutto dava esca al divampare di amicizie persistenti. Lei, che a quel figlio era sempre attenta, una volta gli aveva obiettato. Gli adulti sono più rigorosi nell'accompagnarsi alla gente. Ah, si era sentita replicare, senza che poi nulla fosse cambiato. E lei, che da quel figlio anche imparava, aveva tentato di adeguarsi. Ma quant'era impegnativo, come adesso, che il fatto di trovarsi in un postaccio sola e di notte la sgomenta. Appena entrata, prende a guardarsi attorno e ad essere guardata. A differenza di lei, suo marito non sentiva disagio per la gagliarda socialità del figlio. Riconosceva, in questo accostare le persone senza pregiudizi, un riflesso dell'educazione datagli da bambino, da ragazzo e poi oltre. Insieme alla moglie, ne aveva coltivato il farsi uomo, accompagnandolo con intelligenza. Apprezzava i progressi davanti ai quali sapeva stupire, mentre con buon umore trasformava intralci e sconfitte in lezioni spiritose. Aveva guidato i suoi gesti inesperti senza innervosirsi, anzi incoraggiandolo se mostrava ad avvilirsi. Lo redarguiva quando gli pareva applicarsi poco, ma si compiaceva di ogni risultato, pur esiguo, finché il ragazzo, attraversando con pazienza l'imparare, era diventato capace di realizzare opere belle. Insomma, un modo di educare al mestiere e alla vita, senza fronzoli né patemi, amorevolezza e ragione, ben salde dentro la religione dei padri. Con essa scandiva le giornate, le settimane, i mesi, facendone gustare sapore, consistenza e riti al figlio che cresceva solido e sicuro. No, non condivideva l'ansia materna quando il giovane non si negava a compagnie poco apprezzabili. Lavorando insieme, l'aveva abituato a trovarsi a suo agio con chiunque, portandolo con sé in cantieri anche lontani, senza sottrarsi alle chiacchiere in piazza o alle compagnie da taverna, mai abdicando però alla propria rettitudine, testimoniata all'occorrenza con vigore.
«Quando mamma accende il lume per illuminare la stanza»,
diceva il figlio,
«mica lo nasconde sotto un secchio. Che luce farebbe se no?»
Tale affabile determinazione giovava alla reputazione di entrambi e alla bottega, che prosperava grazie a questa cordialità, oltre che per la loro perizia. Si assomigliavano. Il figlio aveva trascorso infanzia e giovinezza accanto a lui e tanta consuetudine aveva segnato il suo essere adulto. Una consolazione per il padre. Ogni volta che per l'emergere del proprio limite si sentiva inadeguato alla paternità affidatagli, veniva rassicurato dalla docilità con cui il ragazzo lasciava modellare la propria umanità da lui. «Sì, papà. Bello passare il tempo con te, papà. Ti voglio bene, papà. Quanta voglia d'averlo accanto adesso, per confidare a lui quanto sta raccontando alla cognata.
Per caso hai sentito nulla dei miei al pozzo?
Ma che? Non c'erano amiche a cui domandare. Torno a informarmi.
Semmai più tardi. Devo continuare a parlarti. Dammi da bere. Villaggio benedetto, senti che acqua, ed è sempre abbondante.
Piace molto anche a me, se penso alle cisterne scavate nel nostro paese. Quanto lavoro per tener dietro a una falda tanto scarsa. Sono contenta di vivere qui, anche per la generosità di questa sorgente.
Non l'ho mai desiderata quanto in quel viaggio.
Vi è mancata l'acqua?
Anche. D'altronde la sete è un rischio da correre, se sei costretto ad attraversare il deserto.
Perché il deserto?
Ti ho detto che fuggendo in piena notte non sapevo quale strada percorrere. All'alba cominciai a provare quest'ansia. Se succede qualcosa a me, guardavo mia moglie e il bambino, come se la caveranno questi due? Ci voleva compagnia per un viaggio del genere. Così, giunto al bivio, voltai deciso per la via del mare. La giornata era calda. Quando il piccolo piangeva, se proprio non riuscivamo a consolarlo altrimenti, sostavamo all'ombra di un albero e sua madre lo attaccava al seno. Poco dopo il mezzodì affiancammo una carovana. Gli animali procedevano a passo tranquillo, i basti carichi. Alla mia domanda, uno del trasporto rispose che sì, anch'essi erano diretti per la via del mare. Ci accodammo.
Ancora un po' d'acqua?
Grazie. Il convoglio era così grande e tanta era la polvere sollevata che dal fondo non si vedeva l'inizio. Purtroppo. Altrimenti mi sarei accorto subito che in testa a questa massiccia spedizione di mercanti marciava una scorta di armati con militoni degli autori di quel massacro sognato che, come sai, stava per accadere.
La cognata riempie il boccale, glielo porge, beve a sorsi piccoli.
Rosario Tronolone ha presentato Giusto di Giovanni Donna Doldenico. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini con Cristina Del Sordo e Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronolone per la Radio Vaticana.